figlio della tua maternità. Tu hai chiamato all'ascolto di questa radio. Tu chiami ogni volta questi cuori generosi ad aiutarci, ad aiutarti, perché, mamma, siamo tutti con te una sola famiglia. Ricompensa tu, o Maria, chi ti ha ascoltato e ci ha aiutato, e spingi tutti a continuare questi aiuti spesso, ogni mese, tutte le volte che possono, perché possiamo continuare con totale fiducia in te il cammino di questa radio della tua maternità. Quindi, mamma, vai in ogni casa, ricompensa tu, fa cadere dal cielo tante grazie e tante benedizioni. Lo meritano, mamma, i nostri benefattori. Mettili tutti nel tuo cuore, tieni sempre con te. Grazie di cuore, cari benefattori, siete veramente cuori grandi, cuori impareggiabili, che il cielo certo riempirà di grazie, lo meritate proprio. Avanti sempre insieme, Maria ci guida e tutti noi vogliamo seguirla fino al cielo.
Ascoltatori di Radio Mater, una buona serata. Va ora in onda Adolescenti e Famiglia, rubrica a cura del professor Pietro Lombardo. Il tema della serata è il percorso della crescita adolescenziale. Buon ascolto ed ora la parola al professor Pietro, grazie.
Cari amiche e cari amici di Radio Mater, ben arrivate, ben arrivati in questo lunedì 28 aprile. È la prima trasmissione che stiamo vivendo senza il nostro Papa Francesco, ma in realtà Papa Francesco rimane qui con noi. E vorrei proprio ricordare questo Papa che ha testimoniato come sia realmente possibile vivere il Vangelo nel 2000, in un'epoca di guerre, di conflitti, di ingiustizie, di prevaricazioni. Ci ha dimostrato fino all'ultimo, proprio fino all'ultimo dei suoi giorni, che cosa vuol dire camminare insieme alle persone umili, alle persone che soffrono, e non ha mai smesso di proclamare questa invocazione di pace e ci ha lasciato dunque all'improvviso in una pasquetta, neanche farlo apposta, è morto proprio nel giorno della resurrezione, il giorno dopo della resurrezione, come ricordarci che la vita è veramente eterna. Per cui prima di iniziare sento veramente un grande grazie che tutte le persone laiche, religiose, atee, hanno saputo dare a questo uomo che si è fatto il più piccolo, come ci ha insegnato Gesù, e proprio per questo è diventato un gigante della nostra storia umana. Perché Papa Francesco, io sono certo, che rimarrà sempre nel cuore, nella memoria del cuore di tutte le generazioni future. Se ne parlerà molto e probabilmente avremo anche qualche segno della sua intercessione, adesso che può ancora di più intercedere per la pace e per tutti quanti noi. Detto questo ricordo che immagino tutti noi abbiamo dentro dei particolari ricordi di questo Papa, dei frangenti, delle parole, dei video, dei viaggi, del suo stare coi carcerati, di raccogliere i più umili, di andare verso i poveri, di prendere i bambini, di abbracciare, di insomma di condividere veramente con un'umiltà incredibile, perché quello che ha veramente contraddistinto questo Papa è stata la povertà di San Francesco incarnata nella sua vita quotidiana. Sappiamo benissimo come ha vissuto, dove ha vissuto, e dunque la sua vita è proprio una grande testimonianza. Diceva San Paolo VI, diceva abbiamo bisogno di maestri, ma affinché questi maestri siano credibili, questi maestri dovrebbero essere in grado di testimoniare quello che affermano. Ecco, grazie Papa Francesco, perché tu sei stato un grandissimo maestro, perché sei stato un grandissimo testimone delle tue parole. Detto ciò, ci introduciamo subito in questa particolarissima tematica che, ve lo dico, cari amiche e cari amici di Radio Mater, ci toccherà molto da vicino, perché quando parleremo del processo di maturazione dei nostri cari adolescenti, stiamo in realtà parlando di noi, stiamo proprio parlando di come noi a nostra volta abbiamo vissuto e stiamo vivendo questo cammino di crescita. Questa è una tematica molto bella, forse una delle più importanti. Perché dico che forse una delle più importanti? Ma perché se una persona non mette in atto il dinamismo della crescita, non potrà mai divenire una persona feconda, una persona fertile, una persona pienamente realizzata in tutta la sua umanità, in tutti gli aspetti della sua umanità. Perché l'essere umano ha bisogno di questo tu, cioè di questo incontro, di questa parola, relazione. Tant'è vero che Dio ha mandato suo figlio per entrare in relazione con noi, e Gesù ha instaurato una relazione con i suoi apostoli e con tutti quelli che poi ha incontrato, perché è così che diveniamo pienamente umani, nel momento in cui questo meccanismo, questo movimento della crescita si attua. Quando questo non avviene, avremo delle persone infelici, delle persone nevrotiche, delle persone a volte mentalmente malate, disturbate, avremo relazioni affettive disastrose, avremo comportamenti dettati più dall'ego, dall'egoismo, dall'egocentrismo, dal narcisismo, dalla cupidigia, dal possesso, dall'usare gli altri per i propri fini, che non una persona veramente umana. E d'altronde, come può un genitore, mi chiedo, visto che lo sono anch'io, come può un genitore permettere ai propri figli e alle proprie figlie di divenire pienamente donne e uomini se a loro volta non sono quantomeno nella direzione della maturità e della crescita personale, quantomeno nella direzione? Perché in fin dei conti, cari amiche e cari amici, questo è un viaggio che non termina mai. Si può veramente dire che non c'è mai fine al viaggio della crescita umana. Fino all'ultimo Papa Francesco ce lo ha dimostrato, fino all'ultimo Papa Francesco ha continuato a crescere, ha continuato a voler diventare sempre più simile a Cristo, a incarnare sempre di più la parola di Cristo. Insomma, è un cammino che in realtà terminerà col nostro ultimo respiro. E allora cerchiamo di entrarci dentro questo cammino, perché se lo comprendiamo, probabilmente questa sera avremo tutti modo di, alla fine di questa trasmissione, avere le idee un po' più chiare e magari ci daremo anche, volendo, degli obiettivi di crescita personale. Ci potremmo anche dire, beh, ecco, qui bisogna che ci lavori un po' di più. Se voglio che mia figlia e mio figlio diventino degli adolescenti più solidi, più fiduciosi, più sicuri di sé, con un'identità più forte, bisogna che a mia volta io come madre, come padre, ma anche come nonna e come nonno e come zie, come prete, come suore, come educatore, come insegnante, bisogna che anch'io mi metta a lavorare su di me, ed è una cosa molto bella. Che cos'è allora la crescita? Beh, guardiamo, semplicemente un'immagine bellissima, l'immagine della gravidanza. In quei 9 mesi avviene qualcosa di magico, di spettacolare, di misterioso, di unico, di incredibile, di meraviglioso. Perché l'unione, no? Come noi ben sappiamo, dello spermatozoo con l'ovocita, dà origine alla biologia, alla vita. E noi sappiamo che dall'istante stesso in cui è avvenuta questa unione, avviene il processo della crescita. Con una rapidità, tra le altre cose, incredibile, se potessimo anche cronometrarlo. E vediamo che questa cellula incomincia a dividersi, poi a dividersi, poi a dividersi, poi a dividersi, e incominciano a formarsi per prima il cuore e il cervello, e sono i primi due organi che giustamente devono formarsi, e poi in maniera prodigiosa tutto l'apparato scheletrico, muscolare, insomma tutto quello che ben sappiamo del corpo umano. E come fa un medico a dire che tutto sta andando bene? I medici, credo che qui le mamme lo sanno, ma anche i papà dovrebbero saperlo, fanno la famosa ecografia, e con questa ecografia riescono a leggere se dalla prima ecografia alla seconda ecografia alla terza e alla quarta è in atto il processo della crescita. Pensate che il processo della crescita è insito nella vita. La vita è crescita. Allora noi stiamo crescendo spiritualmente? È una domanda, la faccio più a me che a voi, voglio farmela a me. Stiamo crescendo dal punto di vista intellettivo? Stiamo cioè affinando il nostro potenziale cognitivo? Stiamo crescendo nelle relazioni sociali, nelle relazioni amicali? Le nostre amicizie stanno crescendo, stanno diventando sempre più profonde? Che bella l'amicizia! L'amicizia! L'amicizia, d'altronde, è il dono che Dio ha fatto a noi. Per cui l'amicizia è davvero un legame speciale, un legame davvero unico nel suo genere, non c'è un altro legame come l'amicizia. Stiamo crescendo nelle relazioni familiari, nelle nostre famiglie stiamo lavorando per far sì che ognuno dei suoi componenti diventi sempre più vitale, creativo, aperto, pieno di autostima, intraprendente, volitivo. Quanto potremmo continuare a farci queste domande? La crescita è cioè il simbolo stesso della vitalità. La crescita è il simbolo, è un po' una metafora, se vogliamo, di tutta la vita. Tu puoi dire che stai bene non perché stai bene, ma perché stai crescendo. È la crescita che ti fa star bene. Ecco perché se tu ti fossilizzi sull'avere, ti fossilizzi sul narcisismo, sull'apparenza, se ti fossilizzi sul tuo corpo di 20, quando ha 20 anni o 25 o 15 e poi comincia a farne 30, 35, 50, 55 va avanti, corri il rischio di smettere il tuo percorso evolutivo perché ti limiti a una fotografia, ma noi non siamo una fotografia, Noi siamo un film, noi siamo una storia, noi siamo un racconto, noi siamo la storia nella storia dei nostri genitori, dei nostri nonni. Noi rappresentiamo un libro che ogni giorno dovrebbe riempirsi con parole nuove. Perché la domanda è sempre quella: domani è un giorno nuovo o è un nuovo giorno? Cambia, cambia. Per cui dobbiamo in qualche modo scoprire il dono della crescita, il fatto che un bambino e una bambina crescono nel momento in cui diventano autonomi, non quando rimangono sempre nella dipendenza. Un bambino e una bambina crescono quando escono di casa, incontrano altre bambine e bambini e sono in grado di costruire i loro primi legami sociali e affettivi. Questo è il dinamismo della crescita, quando sono in grado di dormire da soli in camera loro, non che hanno sempre bisogno di andare nel lettone e di mettersi vicino generalmente alla mamma, con grande felicità da parte del padre. Quando cioè si vedono quei segnali che incomincia a parlare, incomincia a camminare, qua parliamo di 8 mesi quando incominciano a gattonare, non tutti gattonano, la maggior parte sì, quando incominceranno a essere autonomi nel mangiare, insomma nel controllo degli sfinteri, tutte queste cose cosa sono? E potrei citarne non sapete quante, sono tutti segnali di crescita. Se noi non vediamo questa continua lenta mutazione, questa continua inesorabile evoluzione verso la pienezza del proprio agire nel segno della propria autenticità e delle proprie potenzialità umane, noi vuol dire che stiamo assistendo a un fenomeno di involuzione, di stagnazione, di regressione. E dunque stiamo assistendo a qualcosa che non va nella direzione giusta, che è appunto quella del sviluppo globale della personalità. Cosa vuol dire sviluppo globale? Vuol dire che l'essere umano evidentemente è fatto da più dimensioni, mica ce n'è una soltanto. E dunque, quando una persona emerge nel suo essere, quando cioè incomincia a prendere coscienza di sé, ad affermare le proprie istanze e ad attuarle attraverso delle scelte, ad esempio la scuola, ad esempio lo sport, l'arte, il volontariato, il mettersi in contatto con un'associazione culturale. Quando cioè noi vediamo che gli esseri umani fioriscono, vuol dire che va tutto molto bene. Quando invece gli esseri umani sono sempre lo stesso alberello, o addirittura non sono neanche un alberello, sono un piccolo arbusto, vuol dire che questo meccanismo della crescita, cari amiche e cari amici di Radio Mater, non sta assolutamente avvenendo. Però abbiamo anche un fenomeno, che a volte questa crescita è disarmonica. Cosa vuol dire disarmonica? Che c'è una parte di me che cresce e una parte di me che rimane bloccata. Interessante sto meccanismo, io lo vedo tanto nel mio lavoro, nella mia professione. Vediamo persone che ad esempio, faccio solo un esempio, hanno la capacità di sviluppare in maniera incredibile la parte intellettiva, cosiddetta cognitiva. Per cui abbiamo delle persone, dei ragazzi, delle ragazze molto bravi a scuola, i primi della classe possiamo dire, con una media del 9 mediamente, anche di più, che però hanno una grande testa, per darvi un esempio, e un piccolo corpo. Perché questi ragazzi, non tutti, non tutti i ragazzi e ragazze che vanno molto bene a scuola sono in questa condizione, preciso. Però, per farvi un esempio, questi ragazzi e queste ragazze che hanno questa brillantissima carriera perché hanno un'intelligenza oggettivamente molto sviluppata, che è stata stimolata generalmente, si va a vedere, sempre fin dalla primaria, per cui fin da quando erano piccolini, che però hanno un corpo piccolo. Cosa intendo un corpo piccolo? Sono persone rigide, sono ragazzi e ragazze bloccati anche proprio nei movimenti, sono ragazze e ragazzi che fanno tanta fatica ad abbracciare, ad andare verso gli altri, ad aprirsi alla relazione amicale, per cui tendenzialmente sono ragazze e ragazzi isolati, emarginati. E questo cosa vuol dire? Che sono cresciuti tanto da un punto di vista, ma non sono cresciuti per niente dal punto di vista affettivo relazionale. Questa come si chiama? Disarmonia. Disarmonia. Ecco perché l'armonia è importante. È una delle parole chiave per comprendere se un essere umano sta procedendo o no verso la piena maturità psicologica. Perché l'armonia mi dice che se siamo un'orchestra, tutti suonano, tutti fanno la loro parte e nessuno sovrasta l'altro. E non c'è nessun strumento che rimane muto o che addirittura scompare, esce dall'orchestra e non si fa più vedere. Perché altrimenti vuol dire che qui abbiamo una disarmonia e abbiamo una scarsa integrazione delle varie funzioni di cui noi siamo composti. Per cui, che cos'è la crescita? La crescita è una trasformazione. La crescita è la crisalide dell'adolescenza. La crescita è una maturazione progressiva dell'adolescente, che soprattutto dagli 11 ai 20 anni dovrebbe, e qui uso il condizionale con precisa intenzionalità, maturare non nella totalità delle sue possibilità, ma nella maggior parte delle sue possibilità, sì. Questo dobbiamo dirlo. Non possiamo permetterci che degli adolescenti di 18, 19, 20 anni abbiano ancora delle forti immaturità come se fossero dei bambini di 8, di 7, di 6 addirittura, qualcuno anche di 3 per certi versi, ad esempio l'impulsività non controllata. E dunque qui dobbiamo proprio dircelo che la cosiddetta maturazione progressiva della persona avviene sostanzialmente dagli 11 ai 20 anni. Punto. Tant'è che dal punto di vista neurologico, dal punto di vista delle neuroscienze, il cervello termina i suoi processi di maturazione nell'area cosiddetta lobo frontale esattamente verso i 22-24 anni. C'è chi dice 22, chi dice 24, poi non ci cambia niente, siamo là, 22-24 anni. Poi cosa dovremmo vedere? Dovremmo vedere un segnale bellissimo, l'autonomia. Autonomos. Sono in grado di darmi delle regole, delle norme. Che bello. L'autonomia ha molto a che fare con l'etica. Ah, che bella parola l'etica. Qui viene in mente Aristotele. L'etica. Cioè l'etica è quella parte fondamentale. Perché mi dice questa è una cosa giusta. Questa è una cosa sbagliata. Questa cosa mi dà tanto piacere, ma è sbagliata. Questa cosa è tanta fatica, il latino, il greco, la matematica, ma è giusta. E allora quando un ragazzo riesce a sviluppare questo tipo di autonomia, per la gioia soprattutto dei genitori, finalmente nello studio diventano autonomi, nel senso che hanno trovato dentro di sé la motivazione per mettersi sui libri, per mettersi a leggere ad alta voce, ripassare, farsi gli schemi, seguire le lezioni, interagire con l'insegnante o con il compagno a cui chiedere l'informazione che non so. Perché si è sviluppata, finalmente, dico io, questa autonomia operativa. Che però, vedete, nasce dal fatto che questi ragazzi e ragazzi hanno individuato i nomos, cioè hanno individuato i valori, le norme su cui basare le proprie scelte. E questo è un passaggio che noi non ci possiamo perdere, non ce lo possiamo dimenticare come adulti. Noi adulti dovremmo essere quelli che per primi testimoniano l'esistenza di queste nomos, di queste norme, di questi valori. Siamo noi per primi che dovremmo testimoniare l'etica del comportamento. E dunque le cose non si fanno perché ci piacciono, non si fanno perché ci portano denaro, non si fanno perché ci portano potere, non si fanno per capriccio, chissà che no, si fanno perché sono cose buone e giuste. E allora tutto cambia. E poi un'altra parola bellissima, stasera siamo pieni di belle parole, eh? La parola apertura. Ma quanto importante è questa parola? Ora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha detto che il sentimento più diffuso tra bambini, adolescenti, adulti e anziani nel 2020 è la solitudine. La solitudine? Come la solitudine? Ma non siamo interconnessi? Non abbiamo la Wi-Fi? Non abbiamo le chat? Non abbiamo WhatsApp? Non abbiamo internet? Non abbiamo di tutto di più per poter essere tra di noi interconnessi? Eppure, attenzione a questo dato, la solitudine. Perché la solitudine non è stare soli. La solitudine è l'incapacità di aprirsi alla vita intima. La solitudine è l'incapacità di aprire il cuore, di raccontarsi per quello che siamo, per quello che sentiamo, per quello che in questo momento alberga dentro di noi, ha preso dimora dentro di noi. E non è facile l'apertura. La verità è che gli esseri umani imparano più a stare sulla difensiva che sull'apertura. Pensate che io ho passato anni sul meccanismo della difensiva. Ero un bambino inibito, due. Un adolescente con complessi di inferiorità, due. Un ragazzo che non aveva nessuna fiducia in se stessa, finché poi gli è accaduto qualcosa che ha cambiato tutto. Ma se io ci penso un attimo, dico, ma io praticamente come ho vissuto la mia vita? Io l'ho vissuta nella chiusura. Chiusura totale. Che poi viene chiamata timidezza, che poi viene chiamata introversione, ma è un altro concetto. L'introversione è un temperamento. Una persona può essere introversa, ma non per questo chiusa. Addirittura ci può essere una persona estroversa di temperamento, ma in realtà intimamente chiusa, che sembra tanto aperta, tanto scherzosa, tanto qui, ciù, ci, là, ma alla fine è molto più chiusa di quanto non si possa vedere dal comportamento esterno. E allora l'apertura è, soprattutto nell'età adolescenziale, la confidenza. La confidenza vuol dire confido in te, Gesù, io confido in te. Ieri era la giornata della Divina Misericordia, no? E quale occasione migliore per riporre tutta la propria fiducia nel cuore misericordioso di Gesù. Ora, se anche con Gesù non riusciamo ad aprirci e non riusciamo ad avere questa totale apertura, questa confidenza totale, vuol dire che abbiamo messo dentro di noi un bello scrigno, ci siamo costruiti una bella noce di cocco. Ci siamo messi in un bel bunkerino, perché vuol dire che abbiamo imparato, e questa non è generalmente una scelta consapevole, cioè intenzionalmente, consapevolmente fatta da una persona, è più un vissuto di dolore, una ferita che porta le persone alla cosiddetta chiusura. Guardate, posso dirlo con grande tranquillità. Quando incontro i giovani, i ragazzi, le ragazze nei corsi che faccio, nelle scuole dove vado, vi posso dire che la chiusura è la norma, cioè la chiusura in realtà è, come dire, la condizione normale ormai di questi ragazzi e ragazze, che si incontrano tra di loro la prima volta e hanno tutti in mano uno smartphone, che non è altro che una via di fuga per superare l'imbarazzo di stare con persone che non si conoscono. E quando questi ragazzi o ragazze vengono facilitati nell'apertura, il che vuol dire raccontarsi, cioè tu ti apri quando ti racconti, quando racconti il tuo vissuto, chi è tuo padre, chi è tua madre, qual è stato il momento più brutto, il momento più bello, quali sono le tue aspettative, i tuoi desideri, le tue paure, le tue emozioni, la tua rabbia, la tua tristezza, il nonno, la nonna, lo zio, quel viaggio, la tua passione. Quando cioè si incomincia con una progressività ovviamente dolce a favorire questo meccanismo, ma voi non sapete come cambia il clima, guardate, un'esperienza da brividi veramente, perché senti poi che più si va avanti in questo tipo di e più c'è questo clima di serenità. Sapete perché? Perché quando noi ci apriamo gli uni agli altri, succede che scopriamo che tutti abbiamo la nostra vulnerabilità. Tutti abbiamo i nostri sbagli, i nostri errori. Tutti abbiamo le nostre, tra virgolette, colpe o sensi di colpa. Tutti abbiamo la ferita narcisistica, cioè quell'esperienza che ci ha, ferito dentro. Perché questo, davvero, è ciò che fa la differenza. Cioè è ciò che praticamente ci mette nelle condizioni di sapere che siamo tutti sulla stessa barca. E che dunque in realtà non è che c'è chi è di più e chi è di meno. Siamo esseri umani con il nostro, con la nostra valigia che è piena di esperienze, piena di incontri e piena di avvenimenti, di tutto quello che ci è capitato nella vita. Per cui l'apertura è la terza fondamentale parola che fa capire che il dinamismo di questa crescita globale sta veramente andando nella giusta direzione. Ma aggiungo altra cosa. Come vedi che un adolescente sta maturando? Vi do proprio dei criteri molto semplici per la valutazione. Uno, che questo ragazzo o questa ragazza passano da uno stato di istintività a uno stato di razionalità. Cioè l'istinto non è più la pulsione che guida il comportamento. Esempio, due ragazzi tornano a casa da scuola e uno, il primo, dice «non c'ho voglia di studiare». Il secondo dice «non c'ho voglia di studiare». E beh, che differenza c'è? Molto semplice. Che il primo segue l'istinto e si mette a giocare al telefono col videogioco. Il secondo segue la razionalità e dice «certo, se però non studio, fra 3 giorni c'ho una verifica e un'interrogazione», e correrò il rischio di passare poi l'estate sui libri. No, è molto meglio che mi metta a studiare. E si mette a studiare anche se non c'ha voglia. Voi dite, tutto qui? Ma non è tutto qui. Questo è un passaggio fondamentale. È il passaggio che c'è tra la vita puramente dell'impulso, che mi porta a voler agire in un certo modo, e della razionalità, il driver del controllo, la corteccia prefrontale, dorso laterale, sinistra per l'esattezza, che mi dice no, tu adesso fai una cosa anche se non c'hai voglia. Ma questo mica vale solo per lo studio? Vale per aiutare in casa, ad esempio? Vale per rispondere male a un fratello o una sorella? Quello che loro chiamano il bro o la sis? Vale in qualsiasi campo e vale anche per noi adulti ovviamente questo concetto. Non c'ho voglia di pregare, ma accendo la televisione. Ma cos'è più importante? E allora vedete che qui c'è un passaggio importantissimo. Poi abbiamo un altro principio fondamentale, il passaggio dalla non differenziazione alla individualità. Ovvero sia, i bambini, le bambine non hanno il senso dell'io. Noi lo diamo per scontato che abbiamo un senso dell'io, ma nessuno di noi nasce col senso dell'io. Il senso dell'io sarebbe il senso della nostra identità, cioè del chi sono io, non io inteso come egoismo, no, io inteso come individualità nascente. Per cui noi siamo tutti un'individualità nascente, tutti, lo siamo tutti, però in realtà per staccarci dalla non differenziazione, cioè di voler essere come gli altri, di parlare come gli altri, andare nei posti dove mangiano gli altri, dire parolacce come gli altri, vestirsi come gli altri, questa è la non differenziazione, cioè è il fatto che non è ancora avvenuto questo meraviglioso meccanismo della personalizzazione. Perché nasciamo tutte persone, siamo tutti persone quando veniamo al mondo, ma non tutti diventiamo personalità. E la personalità è questo passaggio tra l'essere una persona che rimane nel gregge, per cui nella non differenziazione, che invece si differenzia e per cui che assume il suo carisma, assume lo scopo della sua vita, che è solo suo, non è di un altro, è suo e basta. E poi abbiamo il passaggio dalla dipendenza all'autonomia, e qui parliamo proprio di dipendenza affettiva relazionale, il dipendere sempre dal giudizio degli altri, il dipendere dalle parole degli altri, dai comportamenti degli altri, e invece no, la mia autostima mi dice no, io so cosa che valgo, io so cosa voglio, io so di cosa sono capace, dunque prendo la mia strada. E tutto questo, come voi avete compreso, mette tutto in ordine, perché la cosa importante in questa età della vita, parlo dell'adolescenza, è quella di incominciare a mettere in ordine se stessi, di incominciare a mettere in ordine le varie parti del sé, di incominciare a mettere i vari elementi del puzzle, che sarebbero la nostra vita, in un ordine che li unisca per dare vita alla vision. Cos'è la vision? La vision è il mio futuro, è la terra promessa del popolo ebreo, traboccante di latte di miele, è la visione di dove voglio andare, di cosa voglio realizzare, di qual è lo scopo della mia vita. Come diceva il grande Martin Luther King, anche se sapessi di dover morire domani, non rinuncerei oggi a piantare il mio albero di mele. Ma quanto è bella questa frase, se ne cogliamo la profondità. È quello che ha fatto Papa Francesco. Il mio compito è di piantare speranza. Anche se io non dovessi vedere quest'albero crescere, quello che conta e che io abbia fino all'ultimo fatto la mia parte, piantato il mio seme di mele, il mio albero di mele. È quello che ha fatto Mosè, che non è entrato nella terra promessa, come voi sapete, perché Dio gliel'ha fatta vedere la terra promessa, l'ha portato là, ha detto tu qui morirai, non entrerai nella terra promessa, perché aveva compiuto lo scopo della sua vita. Uno potrebbe dire, ma almeno 5 secondi fallo entrare. 10 secondi, un minuto, un minutino, con tutto 120 anni, poveretto, a farlo entrare, sto povero Mosè. Invece, vedete, Dio dice, quello che conta è che tu realizzi pienamente il tuo essere. Questo è un grande insegnamento di Dio che ci vuole dare a ciascuno di noi. Infatti, in tutti i personaggi della Bibbia, se voi ci fate caso, muoiono quando hanno terminato di compiere la loro missione. Fateci caso. Quando si termina, allora vuol dire che l'attuazione di questa crescita della nostra umanità, del nostro essere, è arrivata a termine, è andata al massimo frutto possibile. E allora ci meritiamo quel giusto riposo eterno nella Gerusalemme celeste. E dunque da questo punto di vista, ecco che questa crescita deve mettere tutto quanto in ordine. È importante questo discorso. Ci deve essere cioè quel famoso libero arbitrio di prendere in mano la propria vita e di prendere questa vita per unirla alla vita degli altri. Per unirla alla vita degli altri. Non per farne un solipsismo, non per fare un'autocelebrazione, non per fare un'autoidolatria, non per gonfiare questo ego all'infinito nella superbia totale di questo ego megatrofico, questo delirio di onnipotenza psichica che purtroppo ancora oggi, se voi ci fate caso, è presente in molti personaggi che abitano la Terra. E allora da questo punto di vista, ecco che, concludiamo, la realtà che ci trascende è una realtà che non è fatta solo di materia, ma è qualcosa che è fatta di molto di più. Allora un adolescente dovrebbe anche avere l'apertura a questa forma di trascendenza, a questa forma che va oltre andare verso il cielo, guardare le stelle, innamorarsi della natura, dell'arte, andare a pensare che c'è qualcosa che proseguirà, che rimarrà anche dopo che io me ne sono andato. E per concludere questa prima parte, poi facciamo una piccola pausa e poi ci risentiremo sempre qui in diretta da questa radio che è Radio Mater. Vi ricordo che questa è una trasmissione che va in onda ogni quarto lunedì del mese alle ore 21:10, che siamo in diretta, per cui potrete poi intervenire, poi il nostro carissimo e bravo Davide, vi darà tutti i numeri per poter intervenire e le modalità anche. Ma per concludere, dico soltanto questo, che la crescita di una persona non avviene mai in modo lineare e continuo, ma avviene in maniera discontinua. Questo è interessante da sapere, in maniera molto discontinua, per cui la crescita, proprio perché discontinua, ha il momento dell'accelerazione, che è il momento del progresso, il momento in cui facciamo dei passi in avanti, in cui gli adolescenti fanno dei passi in avanti. Poi abbiamo il momento della stagnazione. Dio ce ne scampi di rimanere per tutta la vita come adulti stagnanti, vero? Vuol dire avere una mentalità statica, come dice la Verek, no, dobbiamo avere una mentalità dinamica, aperta alla continua espansione. Poi abbiamo i momenti invece di regressione, e questo è interessante, i momenti in cui invece facciamo due passi indietro, torniamo un po' più infantili o torniamo un po' più preadolescenti, per poi riprendere la fase dell'accelerazione. Allora, cos'è che si vede generalmente? Si vede che durante l'adolescenza, man mano che si va avanti, dagli 11 parlo ai 20 anni, la fase dell'accelerazione aumenta e diminuiscono quelle della stagnazione e quella della regressione. Però, ripeto, il tutto avviene in maniera molto incostante, per cui non c'è una linea retta, è un grafico che va su e giù. Detto questo, cari amiche e cari amici di Radio Mater, ci fermiamo un attimo, diamo spazio a una piccola pausa e a Dio piacendo ci risentiremo fra qualche istante. Grazie.
Tieni il passo più sicuro, metti coraggio, buone scarpe, prendi la strada che non fa nessuno e per la via rancore e pentimento, tutto il clamore che la vita fa. Ogni promessa e giuramento, debito e lealtà. Ce n'è bellezza, guarda bene, anche se a volte non si fa vedere. Prima del viaggio l'ultima carezza di chi resta.
Buona vita
per te e per me.
Buona vita
perché ha il cuore inquieto.
Buona vita
perché è partito libero.
Buona vita
perché è tornato indietro. Per la vita che è qui,
avanti,
metti al sicuro una parte di te. Metto al sicuro una parte di me. E passano i sogni buoni da consumare. Sembra saggezza la stupidità. E tutto cambia e resta uguale, né sogno né realtà. E tieni fermo il cuore che gira il vento. Ogni buon senso sta a digiuno, ogni parola fa silenzio, polvere e fumo. E anche l'amore si nasconde bene, lontano dove non si può vedere. Fosse il pensiero dietro la tua fronte, per tutte le risposte.
Buona vita
per te e per me.
Buona vita
perché ha il cuore inquieto.
Buona vita
perché è partito lì. Chi è tornato indietro?
Buona vita
per le mie mani, le tue.
Buona vita
per queste luci spente.
Buona vita
per tutti i giorni distanti.
Buona vita
e per la vita che è qui.
Avanti,
metti al sicuro una parte di te. Metto al sicuro una parte di me.
Siete su Radio Mater e state ascoltando Adolescenti e Famiglia, rubrica a cura del professor Pietro Lombardo. Stiamo affrontando il percorso della crescita adolescenziale. A questo proposito, il professore è a disposizione per le vostre domande, le vostre curiosità, le vostre considerazioni e vi ricordo i recapiti della diretta. Potete chiamare al numero 031 646 000. In alternativa potete inviare un SMS o WhatsApp al numero 331 79 14523. In alternativa potete anche inviare una mail a diretta@radiomater.org. Ed ora restituisco la parola al professor Pietro, grazie.
Eccoci qui, cari amiche e cari amici, sempre rigorosamente, ovviamente in diretta per questa trasmissione, che ci sta in qualche modo dando delle indicazioni di che cosa vuol dire effettivamente realizzare il progetto della nostra cosiddetta crescita. Ora, bisogna sapere che la crescita non avviene così casualmente, assolutamente, perché riguarda almeno 5 aree. Proviamo a vederle insieme. Allora, la prima riguarda l'area dell'essere, cioè dentro di noi. Questo è un concetto che ci dobbiamo veramente soffermare bene, perché è fondamentale. Dentro ogni essere umano vivono delle potenzialità latenti. La potenzialità latente vuol dire che non è ancora azione, è una possibilità di azione, ma non è azione. Questa dunque dimensione dell'essere è la dimensione in cui sono depositate tutte le nostre ricchezze, perché noi siamo nati ricchi e non lo sapevamo, e non lo sappiamo se qualcuno non ce lo fa comprendere, e i nostri limiti, perché bisogna anche dire che nell'essere umano c'è la zona del limite. Non siamo onnipotenti, siamo creature, non siamo creatori, siamo co-creatori a livello genitoriale e non solo. Ma non siamo noi che abbiamo creato la vita e il mondo. E dunque, questa parte dell'essere è il seme di un albero. Cosa fa un seme di un albero? Beh, diventa tronco, arrivano i rami, arrivano le foglie e poi arrivano i frutti. Per cui il dinamismo di crescita dell'essere umano ci spinge verso questo continuo espanderci, questo essere qualcosa in più dell'origine, ma di divenire pienamente fedeli a se stesse e a se stessi. Questo è il compito di questa prima grande area. Poi abbiamo un'altra area, non meno importante, che la possiamo chiamare l'area delle funzioni dell'io. Quali sono le più importanti funzioni dell'io su cui poter lavorare nell'adolescente? Innanzitutto le sue funzioni cosiddette intellettive. Perché se pensiamo che impariamo una lingua, impariamo a leggere, impariamo a fare il calcolo, dobbiamo imparare a fare la capacità di leggere e fare le analisi, la comprensione, la riflessione, il giudizio, il ragionamento, il collegamento, la sintesi. Insomma, se dovessimo fare l'elenco di tutte le funzioni cognitive che appartengono all'essere umano, non finiremmo più, praticamente. E dunque, questa area dell'intelligenza, l'area cognitiva, si dice, dello sviluppo cognitivo, va stimolata. Perché se non viene stimolata, purtroppo la storia di Victor, il bambino della Francia, della regione dell'Aveyron, che hanno trovato a circa 10 anni, che viveva in mezzo ai boschi, non ha mai imparato a parlare. È morto esprimendosi ancora con i cosiddetti versi gutturali, perché è vissuta allo stato brado, senza un minimo di contatto umano, e così hanno scoperto che se un bambino rimane nei primi anni senza sentire il linguaggio umano, non lo potrà mai più imparare per il resto dei suoi anni. Incredibile questa storia. C'è anche un film del regista francese Truffaut, se vi interessa. Poi abbiamo un'altra funzione fondamentale dell'io, che è quella della libertà. E qui quanto ci sarebbe da dire su questa parola qua. E come diceva il grande Jean Maritain, bisognerebbe liberare la libertà dei giovani da tutti i falsi condizionamenti. Verissimo. Mai come oggi i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono immersi nei condizionamenti, dei messaggi dei social, del sesso sbagliato e di tante altre cose che non hanno nulla a che vedere con la verità. Quando è che una persona diventa capace di usare la sua libertà? Quando impara il discernimento. Il discernimento. Quando uno impara a discernere la differenza che c'è tra il bene e il male, tra una cosa giusta e una cosa sbagliata, tra la cattiveria e la generosità, quando uno impara a distinguere il valore di prendere un 8 in una verifica copiandola o sudando le 7 camicie di Ercole nella propria stanzetta a continuare a fare esercizi su esercizi. Insomma, il discernimento è ciò che mette una persona nella capacità di decidere veramente in modo libero. Libero per il proprio bene, perché una libertà senza la verità diventa una prigione. Può diventare un'autoprigione. E noi abbiamo tantissimi ragazzi o ragazze che si imprigionano da solo, per non parlare degli adulti, vero? Proprio perché viene a mancare loro questa capacità di discernimento e di scelta. Ma un'altra funzione dell'io fondamentale, cari amiche e cari amici, è la funzione volitiva della volontà. Perché a che cosa servirebbe comprendere la differenza tra il bene e il male se poi non c'è la volontà di agire per il bene e di allontanarsi dal male? Lo diciamo anche nella preghiera, e liberci dalle tentazioni. Cioè fa che questa tentazione del male sia lontana da me, la mia volontà è di dire liberami dalla tentazione. Per cui è la capacità di fare uno sforzo, la volontà, la capacità della disciplina, del sacrificio, di mettere le proprie energie per raggiungere un determinato obiettivo. Che bello vedere i ragazzi e le ragazze quando si appassionano, come si appassionano. E quando li vedi così hanno la luce negli occhi. Quando i ragazzi e le ragazze, ma anche noi adulti spero, hanno una bella passione, una forte passione, vedi proprio che questo muscolo della volontà diventa capace di fare cose incredibili, proprio perché c'è. Ma un'altra area importante su cui il fenomeno della crescita si crea è la sensibilità. Non abbiamo mai parlato. In tutte queste trasmissioni, sono anni ormai che questa trasmissione va avanti, non so neanche quanti, ma sono anni, e la sensibilità, questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto, la sensibilità dei bambini, delle bambine, la sensibilità che è la capacità ricettiva, la sensibilità, cari amiche e cari amici, è la capacità di ricevere informazioni, proprio la capacità di accogliere dentro di noi quello che arriva dal mondo esterno, ma ancora di più attenzione di, maturando e crescendo, cogliere la sensibilità delle proprie intuizioni interne. Perché dentro di noi c'è una vita di cui non si parla quasi mai, che è la vita intuitiva. E l'intuizione, che è un grande dono anche questo che Dio ci ha fatto, è la capacità di percepire qualcosa non perché ci è stato detto, non perché lo abbiamo letto, ma perché lo sentiamo dentro di noi. E allora quell'intuizione mi fa comprendere che dovrei forse agire in modo diverso con mia madre, con mio padre, con mio fratello, con mio insegnante, con i miei compagni di classe. Quell'intuizione mi dice che, rendo l'idea, devo essere più prudente quando, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi c'è un'altra area fondamentale, non meno bella, quella del corpo. Perché guardate che anche il corpo ha un potenziale di sviluppo enorme. Infatti lo sviluppo fisico fin dai primi anni è uno sviluppo che si manifesta in tutto il suo splendore: l'agilità, l'abilità, la forza, la resistenza, l'adattamento, la distensione, la tensione, il rilassamento, Insomma, sono tutti elementi che fanno parte della nostra corporeità, perché il nostro corpo non è una macchina, il nostro corpo è la sede di emozioni, sentimenti, sensibilità, di pensieri, cioè tutto quello che noi in qualche modo percepiamo coscientemente parlando e anche non coscientemente a livello inconscio, trova la sua piena collocazione proprio nell'area corporea, il nostro corpo. Il corpo è uno strumento, tant'è che pensate che Gesù ha scelto il proprio corpo. Questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, in segno dell'alleanza. Vi rendete conto che valore ha dato Gesù al corpo umano? Un valore sublime, un valore che non ha misura, non ha misura in realtà. Per cui il corpo, l'uomo dei dolori, tutto quello che ha sofferto col corpo, oltre che col cuore, perché non è mica solo una sofferenza corporea la sua, di anima, di tutto, di tradimenti, di abbandoni, di tutto quello che di peggio c'è, Gesù se l'è portato tutto sulla croce, sulle sue spalle, se l'è portato tutto addosso. Il corpo rappresenta davvero uno sviluppo. Se poi provassimo a pensare a come la corporeità negli adolescenti assume un particolare valore in riferimento allo sviluppo puberale e dunque alle sensazioni legate a della sessualità, eccetera, eccetera, non finiamo più. Ma abbiamo una quinta area, direi, una quinta area, che questa forse è quella che, tra le altre cose, cari amiche e cari amici di Radio Mater, emerge più lentamente, ed è quella della cosiddetta coscientizzazione profonda. Cioè, cosa vuol dire? Un concetto un po' particolare questo. Vediamo se riusciamo a spiegarlo. Noi sappiamo che, man mano che si va avanti, cresce il senso dell'io nelle sue tre funzioni, quello della sensibilità, quello del corpo. Ma tutte queste cose, mentre stanno prendendo forma, si può dire, danno all'essere umano la possibilità di prendere piena coscienza di sé, cioè di come è fatto, di quello che prova, di quello che sente, di quello che vorrebbe, delle sue aspirazioni. È come se man mano che passano gli anni, l'essere umano sempre di più ha questo luogo che potremmo chiamarlo della coscienza profonda, ma non coscienza intesa in senso di morale, di etica, no, coscienza in senso di consapevolezza, se vogliamo usare un termine, un sinonimo non corretto al 100%, però per darvi l'idea di cosa voglio comunicarvi. Per cui è la coscienza profonda, cioè chi sono io, cosa c'è in me, la mia bellezza, il mio potenziale, le mie ferite, i miei dolori, i miei bisogni, le mie aspirazioni, insomma tutto questo che fa parte in qualche modo del prendere sempre più appunto coscienza di sé. E per cui questa coscienza profonda di me, del mio vissuto, della mia individualità. Allora, se ci fate caso, la dimensione dell'essere rappresenta il seme. La funzione dell'io è una sorta di regista che prende in mano le redini dell'intelligenza, della libertà e della volontà. La sensibilità è la nostra pelle psichica, per cui è la nostra capacità di avvertire, è la nostra capacità di avere una finezza percettiva, una sottigliezza percettiva, che ci porta poi ad avere la facoltà di intuire, di conoscere sempre di più. Il corpo, che è questo meraviglioso strumento, uno strumento dove possiamo, c'è quella famosa frase, molti di voi la conosceranno, che dice la mente mente, il corpo no, cioè infatti la mente può mentire, ma il corpo in effetti non mente mai. E poi abbiamo appunto tutto questo che si, come dire, realizza, prende come sempre più forma in questo stato di coscienza profonda. Cosa sono allora le tre cose che regolano il meccanismo della crescita totale, olistica di un giovane, di un essere umano? Fondamentalmente vi ricordo che stiamo parlando di noi, cui stiamo veramente parlando di noi questa sera? Beh, sicuramente c'è innanzitutto il dinamismo di crescita dell'essere. È quella famosa energia vitale che ci spinge a uscire fuori dal nostro piccolo guscio e di andare verso la vita, verso gli altri, verso il futuro. E cioè il fenomeno legato al senso dell'esistenza. Il primo permesso che un ambiente dovrebbe dare a un bambino e a una bambina è il permesso di esistere. E il permesso di esistere tu glielo dai nel momento in cui gli dai carezze, e le carezze sono qualsiasi forma di riconoscimento della presenza altrui, uso un'espressione di Martin Buber. Nel momento in cui tu dai il permesso di esistere, permetti a quella persona di essere della sua età. Permetti a un bambino di 2 anni di viversi 2 anni, e a quello di 6 di viversi 6, e a quello di 10 di viversi 10, e a quello di 14 di viversi i suoi 14. È nel momento in cui tu gli dai il permesso di esprimere quello che sente, senza giudizio, senza le vergogne, senza la paura di essere allontanato, rimproverato, non più amato, di deludere, è il permesso di esprimere i propri pensieri, quello che penso, mamma, papà, quello che penso, è questo, insegnante di prof, quello che penso, è nonna, nonno, quello che penso, è questo, il permesso di sbagliare, dobbiamo dare il permesso di sbagliare, tu non puoi esistere se non sbagli. Che lo sbaglio è la pedagogia dell'apprendimento stesso, la pedagogia dell'errore è la più potente che abbiamo per comprendere chi siamo veramente. I grandi santi, d'altronde, ce lo hanno testimoniato. Più peccatori erano, più santi sono diventati. Più hanno sbagliato, più hanno poi santificato. Guardate Pietro, l'impulsivo là, che aveva quel meraviglioso carattere de fuego, no? Quando prima con la spada, poi rinnega 3 volte, eppure è stato il primo papa. Su questa pietra io costruirò la mia chiesa. E dunque vedete che Dio della nostra fragilità non ha paura e non dà un giudizio, guardate bene, non giudica l'errore di Mosè che ha ucciso l'egiziano. Per cui non giudica gli errori di Abramo, gli errori di Isacco, gli errori di Salomone, cioè non giudica. Noi siamo anche quella parte là. Siamo anche quella parte che sbaglia, c'è niente da fare, è l'errore che fa parte, che fa crescere l'essere umano. E dunque il permesso di esistere è il permesso fondamentale della vita ed è quello che dà la possibilità alle persone di crescere fondamentalmente. E dunque il contenuto dell'essere presente in ognuno di noi richiede una forza, quella dell'attuazione. Che questa potenza dell'essere possa diventare realtà. Ma non c'è solo il fenomeno chiamato il dinamismo di crescita, c'è anche quello legato al funzionamento delle istanze della persona. L'abbiamo detto prima quali sono, no? Ve le ricordate? L'io, il corpo e la sensibilità. Le ricordate? Io, corpo, sensibilità. Per cui l'intelligenza è fondamentale, perché se un ragazzo e una ragazza non prendono coscienza di chi sono, di cosa fare dopo la terza media, di che cosa gli aspetta nel proprio futuro, se non prendono cioè coscienza delle loro aspirazioni, gli danno un nome, ciao. La libertà, perché la libertà è il fatto che io voglio, discerno e voglio aderire, e voglio collaborare, voglio maturare, voglio mettermi in gioco con il mio insegnante, con mio papà, con mia mamma, con mio donna, con la mia suora, con il mio mister. E poi la volontà, che è quello che mette in atto. Ma abbiamo bisogno anche delle energie del corpo. Il corpo assolutamente dobbiamo far sì che abbia piena vitalità, il sonno, l'alimentazione, eccetera, eccetera. E poi abbiamo anche la buona ricettività della sensibilità, perché una sensibilità che funziona male, ai 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 ai, vi ricordate prima il discorso dell'armonia? Non c'è più, si crea subito una frammentazione. Insomma, questa è la seconda cosa, ma poi c'è un altro ruolo importante di cui ancora non abbiamo detto, che però è decisivo, perché questo dinamismo arriva, che è quello dell'ambiente umano e materiale. E insomma, l'io si costruisce nel tu, così è e così sempre sarà. E dunque l'esperienza ci dimostra che l'ambiente umano educativo in cui un ragazzo, una ragazza crescono fa la differenza. Non è decisivo al 100%, ma fa una grande differenza. Un conto è avere il genitore che ti ascolta, un conto è avere il genitore che non ti ascolta mai o ti chiede solo come è andata a scuola, del voto e poi di tutto il resto di te non sa più nulla. Un conto è l'insegnante che è empatico, che è severo, cosa molto apprezzata dagli studenti quando la severità ha un criterio di giustizia, cosa molto odiata quando la severità segue il criterio delle preferenze. Ebbene, quando allora il ragazzo e la ragazza trovano degli adulti contenitivi, capaci di accoglierli, di ascoltarli, e soprattutto, ricordiamoci sempre le parole di Mark Margalit, l'Accademia delle Scienze Tel Aviv, che hanno bisogno soprattutto di incoraggiamento, perché i ragazzi e le ragazze hanno soprattutto bisogno di essere incoraggiati a dare il meglio di sé, a superare i momenti difficili, a non sentirsi mai col dito puntato addosso. Per cui l'ambiente oggettivamente umano è fondamentale, però anche quello materiale, perché un minimo di condizioni materiali che permettano la possibilità di non dover pensare ai bisogni vitali del corpo come la fame o la sete, voi capite che fa la differenza. E purtroppo questo non è concesso a tutti i giovani che sono presenti sulla Terra in questo momento, lo sappiamo molto bene. E per cui l'ambiente, la casa, l'igiene, la pulizia, tutte queste cose aiutano tantissimo, un luogo dove tranquillo dove mettersi a concentrarsi per studiare, cioè anche queste cose fanno parte comunque della crescita. Dunque, il meccanismo della crescita, sintesi, risulta da tre fattori che sono in interazione tra di loro, che sono: uno, il dinamismo di crescita dell'essere, cioè questa aspirazione potente che nasce dalla roccia dell'essere, da chi sono io; due, dalla capacità dell'io di prendere coscienza di queste dinamiche tramite le funzioni intellettive, quelle volitive, quelle del discernimento; infine, un ambiente favorevole. Ora, quello che dobbiamo dirci per concludere questa trasmissione, che richiederebbe molto più tempo in realtà, è che abbiamo bisogno di un ambiente vitalizzante. Io ci tengo a usare questo termine, un ambiente vitalizzante. Cos'è l'ambiente vitalizzante? L'ambiente vitalizzante è quello che mette ordine nelle istanze della personalità. Che bello trovare adulti che sono a loro volta in armonia con se stessi, che hanno intrapreso questo cammino di crescita, e aggiungo, non è mai troppo tardi per farlo, mai, a qualsiasi età, bene, che aiutano queste ragazze e questi ragazzi a dare un nome, come è successo nella creazione. Dio prima toglie dall'oscurità, cioè il caos, cioè prima c'era il caos totale, no? Perché prima liberiamoci dal caos, poi separa, perché ha bisogno di far sì che ogni cosa sia al suo posto, e poi gli dà un nome. Capite come funziona la creazione? Per cui fuori dal caos, separare e dare un nome. Ecco, è quello che dobbiamo fare praticamente con i nostri amati giovani. Dobbiamo aiutarli esattamente in questo. Perché altrimenti, nel momento in cui non c'è questa uscita dal caos, dalla loro confusione a vari livelli, e non gli aiutiamo a dire, guarda, questa cosa che provi si chiama così, questo è un bias, cioè questo è un pensiero sbagliato, il fatto che tu pensi che se sei così sei brutto qua, è un pensiero sbagliato, questa cosa, l'autolesionismo non fa bene, perché cioè nel momento in cui noi diamo un nome, già stiamo facendo un grande lavoro, un grandissimo lavoro di riordino. E allora da questo punto di vista dobbiamo assolutamente capire che a volte bisogna operare una rieducazione. Bisogna prendere in mano una ragazza e un ragazzo che hanno delle ferite dentro, perché dovete sapere che le ferite ostacolano l'attuazione della crescita dell'essere. Le nostre ferite non dovrebbero mai farci diventare quello che non siamo, ma la verità è che la maggior parte di noi diventa quello che non è proprio per le sue ferite. Le ferite sono tutto ciò che ha leso la nostra dignità. Sono le mancanze, sono i traumi, sono gli abusi, sono le ingiustizie, sono i climi violenti, sono genitori che si separano da un momento all'altro, è tutto quello che in qualche modo incide nella nostra struttura psichica. E per cui dobbiamo capire che i tre poli, e ho finito, dei meccanismi della crescita umana sono: uno, lo sviluppo delle nostre potenzialità. Lavoriamo, cari amiche, cari amici di Radio Mater, su queste nostre potenzialità. Due, la guarigione dai feriti e dai traumi del passato. E se qualcuno di noi, come persona adulta, si porta dentro delle ferite e dei traumi, uno, non se ne deve vergognare, due, non è colpa sua. Se tu hai un trauma, ricordati che non è una tua colpa. Qualsiasi trauma tu possa avere non è mai colpa tua, mai. E dunque da questo punto di vista il trauma non è altro che un'interruzione di questo meccanismo del divenire, del crescere. E infine il terzo obiettivo ovviamente, se il primo è lo sviluppo delle potenzialità, il secondo è la guarigione, il terzo cos'è? E beh, è la messa in ordine di tutti i funzionamenti, in modo che tutte le dinamiche della crescita vanno nella direzione dell'autorealizzazione. Ma, e concludo con questa frase, cari amiche e cari amici, ma affinché tutto questo avvenga è fondamentale l'impegno del soggetto. Sì. E non cadiamo nell'errore del vittimismo e della giustificazione ad oltranza, eh? Non facciamo questo grave errore di poverina, poverino, quanto ha sofferto, non ha avuto il papà e non ha avuto questo, non ha avuto quello, è stato preso in giro e no, perché se noi cadiamo nell'atteggiamento di creare di questa persona l'immagine di una vittima e di giustificare tutto ciò che fa di sbagliato perché ha subito questo, quello e quell'altro, non lo renderemo uomo e donna. Si diventa uomini e si diventa donne quando si assume la responsabilità delle proprie scelte interiori. Non quello che è accaduto nel passato, ma che scelgo oggi di agire con l'aiuto del Signore, se credo, e se non credo nell'aiuto del Signore, con l'aiuto di mia madre, e se mia madre non è in grado, andrò da un professionista, andrò dallo zio, chiederò, ci sono persone che ogni giorno lavorano per aiutare il prossimo, e dunque andrò, mi prenderò la responsabilità della mia crescita, che abbia 15, 25, 45, 49, 79 anni, ma mi prendo la mia responsabilità. E questo è quello che ci dà e ci restituisce il vero senso della libertà umana. Adesso decido di volermi bene e decido di amarmi e decido che quell'ama il prossimo tuo come te stessa, come te stesso, non è una frase bella lì, non è un aforisma, non è uno slogan, non è un payoff, no, è molto di più, è il mio impegno a decidere che è giunto il momento di darmi il permesso di essere una persona felice. Bene, ho finito qui, adesso diamo di nuovo un attimo la parola a Davide se vuole dare per il numero di telefono eccetera eccetera, poi so che sono arrivati dei messaggi e incominceremo a rispondere ai vostri messaggi. Grazie, un minutino di stacco.
Già. Billy. Non è incredibile. È stato Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue. Dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.
Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi addosso l'invidia del somaro. E lo chiamavi Billy Blue, pupazzetto animale. Gli sputavi tra i quaderni, lo spingevi per le scale. Lui cadeva e tu ridevi, come ride un deficiente. Si rialzava e sorrideva, ma non diceva niente, perché lui era più forte dei tuoi muscoli di cera. E tutta la sua forza l'hai scoperta l'altra sera. Sì, perché è stato Billy Blue, Billy Blue. Ma la vita è un giustiziere, tutti i bulli adolescenti poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti, e tu, fallito solo, è appena uscito da galera.
Questa è Radio Mater e siete all'ascolto di Adolescenti e Famiglia. Stiamo affrontando insieme al professor Pietro Lombardo il percorso della crescita adolescenziale. Abbiamo ancora pochi minuti, e però avete ancora la possibilità di chiamare, di mandare i vostri messaggi. Vi ricordo velocemente i numeri di telefono, che sono per le chiamate 031 646 000. Per SMS e WhatsApp il numero 331 79 14523. La mail è diretta a @radiomater.org. Ed ora restituisco subito la parola al professore, grazie.
Sì. Grazie, grazie caro Davide. Allora, leggiamo i messaggi e diamo una risposta. Lello di Avellino, piacere Lello e buona serata, scrive: a volte noi commettiamo delle omissioni o abbiamo delle mancanze. Più che altro vuoti interiori che ci proiettano in uno spazio di grigiore spirituale. Ecco, passando dalla vita istintiva alla vita razionale, dobbiamo prendere coscienza di questi vuoti e indirizzarli al bene. Perfetto, perfetta sintesi di quello che ho detto alla fine, cioè che noi abbiamo la possibilità di prendere in mano le redini del nostro passato per orientarlo al bene. Per cui non è vero che il passato determina il nostro presente e il nostro futuro. Questa è una cosa che ci dobbiamo, forse è stata anche un po' questa cosa creata dalla psicoanalisi di Freud, cioè ci è arrivato questo messaggio di questo passato con i traumi, con le cose che allora... No, in realtà è chiaro che il passato incide, ma non è determinante, a meno che noi alziamo bandiera bianca, ci rassegniamo e creiamo questa zona di comfort del nostro malessere. L'intelligenza in che modo si sviluppa dalla scuola primaria? È solo una questione di forza di volontà oppure questione caratteriale o genetica? Grazie Dario da Teramo. Ciao caro Dario, buona serata anche a te. No, l'intelligenza non è una questione di volontà. L'intelligenza è una questione di stimoli che vengono dati ed è ovviamente in parte genetica, nel senso che oggi sappiamo che ci sono varie forme di intelligenza. In realtà l'intelligenza è una parola generica, come dire corpo, ma in realtà il corpo è fatto da tanti organi diversi, così un po' l'intelligenza, e dunque c'è chi ha più un'intelligenza matematica, chi ha un'intelligenza più spaziale, chi ha un'intelligenza più meccanica, chi ha un'intelligenza più intrapersonale, artistica, eccetera eccetera. Ma sicuramente è vero che le ricerche, e qua parliamo proprio di ricerche, ci hanno fatto capire la teoria dell'intelligenza incrementale. Cosa vuol dire? Abbiamo scoperto che l'intelligenza si può praticamente sviluppare, aumentare, come andare in una palestra e sviluppare i muscoli, un po' la stessa identica cosa, con però delle caratteristiche individuali, che se uno è alto 1,84 potrà fare certe cose, se uno è alto 1,50 ne potrà fare delle altre, capite? Però in realtà tutti abbiamo la possibilità. La volontà è legata alla motivazione, perché qui bisogna, qui si aprirebbe un capitolo a parte di come i bambini e i ragazzi vengono motivati soprattutto dagli insegnanti. Aggiungo, soprattutto dagli insegnanti motivati. Perché se gli insegnanti non sono motivati, lo dico sempre quando faccio formazione ai docenti, il modo migliore per motivare è essere motivati. Poi, secondo lei, la crescita psichica e spirituale, oltre che dipendente dall'individuo, dipende in parte anche dall'ambiente? Io credo di sì, perché, per esempio, in un ambiente sano cresce un adulto sano, In un ambiente deviato criminale cresce un adulto deviante. Oreste da Brescia. No, scusate, Oreste da Bisaccia. Ho letto male. Saluto anche Oreste. Sì, è in parte vero, perché non tutti gli ambienti nefasti producono risultati nefasti. È una questione di statistica. Nella maggior parte degli ambienti favorevoli abbiamo una buona crescita. Nella maggior parte degli ambienti cosiddetti nefasti, poco vitalizzanti, abbiamo una crescita disturbata. Sapete perché? Perché non vengono soddisfatti i bisogni fondamentali di cui questa sera non abbiamo parlato, che sono insiti nella natura umana. Ma è anche vero che potrebbe capitare che chi cresce in un buon ambiente, poi esce, viene contaminato perché non ha costruito una vera autonomia, cioè dei valori interni suoi forti, ma obbedisce per compiacenza, potrebbe perdersi, come la persona che vive in un brutto ambiente, che può invece proprio da lì trovare la forza per riscattare la propria esistenza. Bene, andiamo avanti con i vostri messaggi, che come vedete sono anche tanti. Buonasera, mi colpisce sempre Mosè, che non entra nella terra promessa. Sembra una ingiustizia. Però è anche interessante riflettere sul fare la propria parte senza necessariamente capire il tutto. È un cammino faticoso, grazie per questo spunto di riflessione. Beh, caro Aldo, io per molto tempo mi sono chiesto, ma perché Mosè no? Cioè, perché proprio lui, che per 40 anni aveva sofferto per questo popolo dalla dura cervice? Beh, quando ho capito che il senso non è arrivare, ma compiere la propria missione perché altri arrivino, sei più che arrivato, perché hai dato piena fedeltà al compito della tua vita e dunque hai veramente realizzato il tuo progetto, lo scopo della tua vita. Grazie Aldo di questa sottolineatura. Buonasera, dopo i 20 anni quindi il cervello si stabilizza e di conseguenza anche il carattere, Brunella? Sì. Sì, Brunella, tendenzialmente dopo i 20 anni come si stabilizza il cervello? Si stabilizza, infatti hanno fatto delle ricerche e hanno dimostrato che le principali caratteristiche presenti ai 20 anni, 22, si erano poi ripresentate a 32, 42, 52. Però c'è anche da dire che il carattere non è il temperamento, per cui il carattere, se vediamo la nuova visione che abbiamo adesso dell'essere umano, può assumere una sua vita propria, cioè può svilupparsi, detto in altri termini. Se io ho una tendenza malinconica, faccio un esempio, e dunque sono sempre particolarmente nostalgico, triste, vuol dire che avrò un atteggiamento che guarda più al passato che al presente che al futuro. Io, se ho questo carattere, lo posso in realtà cambiare anche dopo i 20-22 anni, ma la tendenza nostalgica mi rimarrà per tutta la vita, nel senso che avrò sempre dei momenti in cui tornerò ad avere questa malinconia, questa nostalgia di ciò che è stato. Grazie Brunella, non so da dove ha digitato. Poi abbiamo un'altra: noi non siamo robot, quindi siamo capaci di emozioni, sentimenti e pulsioni emotive, quindi dobbiamo valorizzare il nostro fattore umano e non reprimerlo, giustissimo. Ecco cosa vuol dire mettere in ordine, Raffaele, grazie. Vuol dire proprio questo, che queste pulsioni, queste emozioni, tutto quello che noi siamo come esseri umani, diciamo i vari componenti della nostra orchestra, vanno con un bravo direttore d'orchestra, il migliore comunque è Dio, e vanno orientati verso la realizzazione del bene, della creatività, della gioia, dell'amore, della misericordia, dell'accoglienza, verso tutto quello che esprime pienamente il nostro potenziale. Davide invece ci scrive: Max Weber, sì, io so chi è Max Weber, parlava dei vari tipi di leadership. Ecco, noi dobbiamo essere leader di noi stessi e spingerci verso il destino che Dio nell'amore ci dona. Proprio così, i nostri talenti, che sono le nostre potenzialità, vanno espresse. E non so se abbiamo una telefonata, facciamo in tempo a coglierla o no. Credo di no, però ormai.
No, professore, abbiamo l'ultimo messaggio. Ecco, siamo un po' sforati, però il signore che ha chiamato forse si è reso conto che del tempo e ha messo giù da solo.
Mi dispiace questo signore, casomai gli diamo appuntamento alla prossima.
Sì, no, ma ci conosce bene, me lo ricordo, ecco.
Ecco, poi Rita, e così concludiamo con le parole di Rita, che dice buonasera, Vittorino Andreoli, credo che sappiate chi è, famoso e bravissimo professore psichiatra, tra parentesi, della provincia di Verona, dice che sono fondamentali tre fattori, l'educazione, l'esperienza e il fattore genetico. Un saluto da Rita. Sì, è proprio così, sono tre componenti, l'educazione, cioè l'ambiente, l'esperienza. Infatti Romano Guardini diceva che un giovane non può fare a meno di una cosa, dell'esperienza degli adulti. E diceva anche una cosa, sempre in questa sua riflessione, Romano Guardini, anche lui veronese, diceva i giovani non devono eseguire quello che gli adulti gli dicono, cioè il giovane deve essere libero di scegliere la sua strada, la sua vocazione, ma non possono fare a meno dell'esperienza degli adulti. E poi il fattore genetico è il famoso DNA, il talento, la caratteristica, quella famosa individualità nascente che deve differenziarsi e deve diventare personalità. Bene, cari amiche e cari amici di Radio Mater, io credo che abbiamo in questa puntata dato molti spunti di riflessione. Vi ricordo che la potete riascoltare e scaricare gratuitamente già da domani andando sul sito di Radio Mater, per cui se volete avrete la possibilità di farlo. E vi ricordo anche che, sempre, voglio dire, a Dio piacendo, noi ci sentiremo il lunedì 26 maggio per un'altra puntata di Adolescenti e Famiglia. Grazie di cuore al nostro carissimo regista Davide, che ha brillantemente condotto e gestito tutto quanto, che Dio ci benedica, ci protegga, e tu, caro Papa Francesco, prega per noi, adesso che sei nella pienezza dell'amore e della luce del Signore, sicuramente ancora di più potrei essere vicino a quell'umanità che hai tanto, tanto, tanto amato. E grazie ancora di cuore. E il viaggio continua.
Avete ascoltato Adolescenti e Famiglia, rubrica a cura del professor Pietro Lombardo. Questa sera abbiamo affrontato il tema Il percorso della crescita adolescenziale. Grazie per l'ascolto.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Cari ascoltatori di Radio Mater, anche questa sera le trasmissioni in diretta terminano qui. Diamo ora lettura dei programmi.